Lui è Alessio, io sono Diego. Ciao ragazzi.
Come si distinguono Alessio e Diego? Dalle foto, non ci sono altri...
Manca dai capelli, volendo. Allora,
buonasera a tutti, ciao.
Buonasera. Noi chiaramente ci siamo preparati questo intervento bevendo due birre. E questo intervento è l'umorismo per le aziende del terzo millennio.
L'ho appena
qui.
Letto, quindi okay, ci siamo preparati.
Ci siamo. E fondamentalmente, perché noi siamo qua a fare questo intervento, Alessio?
Infatti, quando ho capito che non ci avrebbero pagato, mi sono chiesto, ma una volta che eravamo qui c'erano due consumazioni e
per
noi
cui birretta è andata.
Birretta, e già stasera l'abbiamo risolta. In realtà, appunto, noi facciamo tutte cose a basso costo perché viviamo low cost, siamo fatti un po' così. Ma l'intro di tutto questo è anche il fatto che siamo due padri separati, facciamo dei lavori difficili proprio per sbarcare il lunario e siamo separati.
Capita, cioè, sì. Però tu devi essere contento perché tu hai due figlie meravigliose.
Vero, vero. Io faccio la fatica che faccio e vi racconteremo adesso le fatiche che facciamo tutti i giorni, proprio perché sono padre di famiglia, due figlie meravigliose, sono due i miei gioielli.
Le cose cosa hanno preso da te le tue figlie?
Liban. Le mie figlie da me hanno preso Liban.
Okay,
in realtà lui mi prende in giro per questo, ma ha un figlio meraviglioso anche lui,
sì.
Lo chiama Minizilla perché lui è la sua versione piccola, è identico, proprio uguale, a parte i capelli, ma questo ne parliamo dopo.
Guarda, è talmente uguale a me che sta sulle balle anche a sua madre. Per
capite
cui,
come, cioè, questo è il modo in cui viviamo.
Allora, che cosa abbiamo fatto adesso?
Cosa abbiamo fatto?
Abbiamo fatto dell'umorismo. Ok, noi da quando abbiamo varcato questo confine invisibile che c'è tra platea e pseudopalco, abbiamo cominciato a fare dell'umorismo. Perché abbiamo cominciato a fare dell'umorismo? Perché secondo noi l'umorismo è la tattica di comunicazione migliore per comunicare con voi. Infatti, dopo un intervento molto interessante come il suo, voi, la vostra attenzione è continuata a permeare nell'aria e si è concentrata su di noi perché abbiamo fatto dell'umorismo con voi. Noi abbiamo portato un tipo di comunicazione veramente leggera e abbiamo introdotto un argomento che in realtà è pesante, il fatto per esempio che siamo padri separati, che potrebbe essere un argomento pesante, e invece siamo riusciti a giocarlo in una maniera molto più ironica e molto più divertente. Perché io e lui, per una sorta di nostra forma mentis, crediamo che l'umorismo sia la forma di comunicazione migliore non solo per le persone, ma anche per i brand.
Lui la chiama forma mentis, io la chiamo patologia. Però,
va bene così.
Semplicemente i due lati della stessa medaglia.
Abbiamo due tipi di umorismo molto differenti.
Vero.
Abbiamo due modi di comunicare molto differenti che però sono legati comunque a quello che è la componente umoristica. Ma che cosa vuol dire ridere? Lui lo sa.
È vero, lo so, ma non ve lo dico. No, non è vero, ve lo dico, dai. Allora, il fatto che sia più comodo comunicare ridendo viene fuori dal fatto che la risata è quel modo di sfogarsi, quel tipo di catarsi naturale che abbiamo, che ci differenzia dagli altri esseri viventi. A parte la Iena Ridens, che ride ma perché c'ha quel verso, non perché si stia divertendo, e qualche cane scemo che vi fa credere di essere allegro perché vi ha riportato un bastone, non c'è in natura il bisogno di ridere, di divertirsi sì, di sfogarsi sì, di avere diciamo delle espressioni energetiche, correre, divertirsi, e giocare insieme, ma mai ridere. Non ci sono esseri viventi che emettono quel suono, solo l'essere umano lo fa. E per quello che parlavo di patologia, secondo me c'è qualcosa nel DNA che ci rovina in questo. La risata è quella cosa che sia come impatto sul pubblico, sia come malattia quasi contagiosa, ci differenzia da tutto il resto del globo e ci mette nelle condizioni di averne quasi bisogno. La risata, come gli altri bisogni fisiologici che abbiamo, è qualcosa di cui sentiamo la mancanza. Se è tanto che non ridiamo, il nostro corpo se ne accorge. E c'è anche una bella cosa che è quella dell'epidemia, che se io vi guardo in faccia così e sorrido, chissà perché mi state sorridendo, l'avevo fatto un cazzo, e invece state sorridendomi. Ecco, e questa è la cosa bella del sorridere e ridere, è il cercare di comunicare semplicemente con un piccolo gesto morfologico dell'espressione del viso. Dicono ci siano più muscoli sulla faccia che nel resto del corpo, un sacco di cose meravigliose. Quello che c'è da dire in questo è il fatto che se noi sviluppiamo una risata, anche solo un sorriso a qualcuno, beh, ce lo siamo fatti un pochino amico. La comicità o comunque la leggerezza di comunicazione per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, è divisa in due grosse sfere, entrambe di utilizzo, diciamo, un po' coatto. Queste due grosse metà della mela sono una parte, quella usata, diciamo, in maniera più diffusa storicamente, che è quella che disinnesca la compagnia, e l'altra che innesca. Vado a approfondire appena appena, se solo cambi espressione tu però. Ok. Vado a approfondire appena appena per spiegarvi. Allora, quando sentiamo la necessità di avere una socialità in un gruppo che non conosciamo, in un posto dove non siamo mai entrati, entrare col sorriso ci mette nella condizione di essere accolti un po' meglio. Se la risposta è un sorriso, ci sentiamo accolti. È alla base veramente animale, cioè un po' come annusarsi il di dietro per i cani. Questa cosa di essere accettati e cercare di accettare gli altri è la base. Essendo quindi stabilito che è un modo di essere sociali, nella maniera vera, non digitale, vi faccio degli esempi cretini che vi fanno capire come si possa utilizzare questo modo di essere sociali. Noi siamo comici, cioè oltre che essere persone che scrivono di comicità, contenuti eccetera, che insegnano comicità, noi andiamo anche sul palco, quindi siamo abituati a cercare la risata del nostro pubblico. La risata del pubblico, la risata del re, tra virgolette, è quello che facevano i giullari per fare in modo che le cose andassero bene nel reame, ve la dico come nelle fiabe. Il giullare che non faceva ridere veniva decapitato, ma se il giullare faceva felice il re, non si alzavano le tasse, non si alzavano le gabelle. Quindi la funzione sociale di quello che faceva ridere le autorità era riconosciuta in passato. Bene, andando avanti nel tempo, ci sono state anche cose tipo le terapie della risata, piuttosto che dare allegria e mettere salute. Quindi tutta questa funzione sociale dell'essere dei massaggiatori di spalle, se facciamo ridere o sorridere le persone, è ormai riconosciuta, cioè chi fa sorridere è qualcuno che fa anche del bene. Quando vi dicevo innescare e disinnescare è perché l'innesco è esattamente come una bomba. L'innesco sa già di pericolo e il disinnesco invece ci rende tutti salvi. Bene, se una risata disinnesca, è la risata sociale, la risata che, diciamo, ci mette tutti in condizioni paritetiche, ci mette tutti in condizioni di pace, mantiene uno status quo e ci rende tutti amici. Questa è la risata classica, quella che trovate nelle vignette del web, piuttosto che nelle barzellette, piuttosto che nei comici di italica memoria, perché noi abbiamo quel tipo di comicità. Questa cosa, questa comicità, diciamo, disinnescante, è quella che in comunicazione rende il ricevente del messaggio disponibile ad accettare il messaggio stesso. Cerco di essere meno volgare, ma non ci riesco. È un lubrificante. Ok? Io devo fare in modo che questo messaggio entri, e quindi con una risata o un sorriso faccio in modo che questo messaggio abbia un suo percorso naturale. Quindi disinnescare vuol dire rendere le persone davanti a me disponibili all'ascolto, e la risata o il sorriso ha questa magica funzione. Per parlarvi dell'innesco invece, che è una cosa un po' negativa, vado subito dopo il mio socio. Prego, dottore.
Devo parlare dell'innesco?
No, lo faccio io.
Ah, ok. Quindi va da sé che quando si parla di brand storytelling, o comunque di comunicazione legata a un'azienda o un prodotto o un marchio o a un elemento o comunque a quel tipo di mondo, e diventa automatico che sia necessario un inserimento di quello che è il prodotto, il brand, il marketing, l'azienda, quello che volete voi, su un contenuto che sia disinnescante. È per questo motivo che sul web è difficile trovare della pubblicità o comunque del contenuto pubblicitario o comunque di un contenuto di marketing legato a degli slasher movie o a degli horror o a dei contenuti che non siano disinnescanti, ma magari che creino anche tensione. Il motivo è semplice. Allora, c'è una parola magica che diciamo che sta ha preso piede negli ultimi 5-6 anni, ed è una parola magica che è realmente magica, perché viene usata quasi per tutto, e questa parola magica è storytelling. Quante volte al giorno sentite usare questa parola storytelling? Almeno 10 volte al giorno se vi occupate di comunicazione. In realtà bisognerebbe riuscire a trovare una sottoetichetta, perché non è vero che tutto lo storytelling va bene per la comunicazione e non tutto lo storytelling va bene per quello che è una brand communication o comunque un discorso di comunicazione adatta alle aziende. Ma che cos'è lo storytelling alla fine? Cioè, noi siamo, ci piace usare questa parola? È diventata una parola magica? Mi piacciono quelle riunioni in cui infilano una parola inglese ogni 4 in italiano, così almeno nessuno capisce niente e possiamo andare avanti a parlare per delle ore. Però in realtà lo storytelling che cos'è? Lo storytelling è l'arte di raccontare una storia. Ma tecnicamente perché si usa? Si usa lo storytelling perché la pubblicità normale non funziona più. Basta, è banale, cioè non c'è tanto da girarci attorno. Ormai siamo nel 2020, abbiamo ormai una generazione alle spalle di nativi digitali, abbiamo persone che non guardano più la televisione, non guardano più i media tradizionali, ma guardano soltanto quello che arriva dal web, e la pubblicità canonica non funziona più. Che cosa funziona? Qual è l'ultimo, diciamo, una parte di arma che hanno in mano le aziende per fare la pubblicità o comunque per raccontare se stesso e i loro prodotti? È attraverso un tipo di storytelling, ovvero uno storytelling che va a colpire quelle che sono le emozioni. Non c'è più spazio per l'uomo in ammollo, non funziona più, ok? Non funziona più quel tipo di cosa, funzionano le storie. Ma che tipo di storie? Non tutte. E qua mi ricollego a quello che stava dicendo lui ora, ovvero all'interno della comunicazione aziendale, all'interno di quello che è il brand storytelling o comunque di quello che è lo storytelling legato alla pubblicità in generale, non possiamo usare dei contenuti tensivi, non possiamo usare dei generi narrativi che sono per esempio il dramma, l'horror, il thriller o un altro tipo di cose, perché semplicemente non mette lo spettatore, il pubblico, il potenziale cliente in una situazione d'animo adatta a ricevere un'imbeccata, a ricevere quello che è in realtà uno spot mascherato da storia, perché è di questo che stiamo parlando. Noi ci stiamo girando attorno da anni, però in realtà lo storytelling è: ti racconto una storia per raccontarti dei booster, ok? Cioè non pigliamoci per il culo, siamo tutti grandi, maggiorenni e vaccinati, per cui non posso raccontarti una storia che sia tremenda, che sia diciamo rivoltante o che sia repulsiva, se dentro questa storia devo collocarci un messaggio aziendale. Primo, perché all'azienda non conviene. Non conviene perché un atteggiamento repulsivo porterebbe una trasformazione di quella repulsione non soltanto verso lo storytelling, ma anche verso il marchio, verso il brand e verso il prodotto. Per cui l'unica arma che ho a disposizione per uno storytelling efficace da un punto di vista comunicativo per quanto riguarda le aziende è usare un genere narrativo specifico disinnescante qual è l'umorismo. All'interno dell'umorismo, come stiamo vedendo, ci sono diverse sottostrutture. Abbiamo una sottostruttura già di base che divide in due, innescante e disinnescante. In alcuni casi può funzionare anche l'umorismo innescante, e adesso Alessio vi dirà quali sono le differenze tra disinnescante e innescante. Però a livello di comunicazione pura, se voi ci fate caso, tutto quello che è la comunicazione virgolette memetica online, in realtà spot mascherati, chiuse le virgolette, è tutta legata a umorismo disinnescante. Sono tutti, cito Ceres, cito Taffo per esempio come linea di comunicazione, sono tutte cose che portano a una risata. In realtà, scusa, faccio una parentesi poi ti passo l'elemento, in realtà c'è uno storytelling legato ai contenuti innescanti, però non è una comunicazione di storytelling legata alle aziende, purtroppo. Quanto posso essere sincero qua, Gallarate? totalmente. Purtroppo è uno storytelling legato alla politica. Tutti i contenuti innescanti a livello memetico, o comunque a livello di diffusione virale, sono contenuti innescanti politici, ovvero sono contenuti che portano a un innesco di rabbia nei confronti da parte di chi li sta leggendo, di chi li sta subendo. Molto spesso sono... Una mia studentessa, mi vanto, ha fatto una tesi sullo storytelling applicato alle fake news, stabilendo che rispettano le stesse regole di un film o comunque di una narrazione più ampia, per cui l'unico contenuto in rete innescante è un contenuto legato alla politica. Possiamo anche stabilirne la fascia di appartenenza, perché non a tutta la politica, a un settore e basta della politica. Per cui l'unico innesco che abbiamo a livello di comunicazione in rete virale è un innesco per quanto riguarda delle questioni politiche che tendono a innescare la rabbia, il disagio, quello che è la furia, la rabbia da parte degli utenti, che è quanto di meno, quanto di più lontano ci sia da quello che desidera un'azienda. Guarda caso però è invece quanto più vicino vuole un partito politico. Questa cosa meriterebbe, secondo me, mezz'ora di dibattito tra noi, ma non la faremo. Però abbiamo parlato di innesco e disinnesco, devi spiegare cos'è l'innesco però.
Proprio perché ha fatto degli esempi chiarissimi, nel senso che la politica è innescante, una certa parte di politica, perché se lo fosse tutta avremmo perlomeno un appiattimento della comunicazione e a quel punto gli toccherebbe cambiare stile. Una certa parte di politica è innescante, e cosa vuol dire innescante? Se prima vi dicevo che la comicità o la leggerezza di comunicazione è una specie di massaggio alle spalle o massaggio ai piedi dopo una giornata di lavoro, quindi perché sono disinnescato? Perché non ho voglia di reagire? Perché la risata, il modo di essere allegro, il portare allegria agli altri, mi ha fatto, diciamo, perdere la voglia di combattere. È un combattere relativo, non è un combattere per i miei diritti o per la mia giornata, non è così alto. È semplicemente spegnere per un attimo quelli che sono gli impulsi, anche base, interiori, quelli atavici che abbiamo sempre. Se facciamo una risata prima di uno che ci taglia la strada in macchina, probabilmente il fatto che sua moglie se la spassi con altri non glielo diciamo. Mentre se non abbiamo la possibilità di spegnere quell'impulso che è sempre dentro di noi, dentro ognuno di noi si nasconde sempre un lupo, ricordatevelo sempre, esattamente, che succede? Nel momento in cui abbiamo la possibilità di fare scattare in avanti la zampata, noi reagiamo, chi più chi meno, e chi meno? Quello che mi ha tagliato la strada, scendo e lo meno. Bene. No, non esagero, non è
funziona
niente.
Così. Cioè...
Grazie, ti ringrazio. Allora, che succede invece nel contrario? Ci sono alcune comicità che hanno questo vezzo di inzigare, come dicono a Milano male, come hanno la capacità di farti girare le scatole. Beppe Grillo è un esempio, prima che diventasse politico. Ti faceva incazzare perché andavi a vedere uno spettacolo, tornavi a casa e buttavi via lo spazzolino perché dicevi questo mi diventa pesce, no? C'è da sta roba qua. La rabbia, ma come, la mia macchina non va a idrogeno? Non va a idrogeno. E invece lui ti metteva quella roba che dici che cazzo, io vorrei, è vero, però ci hai riso sopra. Ma ti è passata la rabbia? No, mi è aumentata, sto peggio di prima. Questa è comicità o comunque comunicazione, diciamo, light, innescante. Noi non abbiamo bisogno di essere innescanti, ci abbiamo già in cazzi nostri nella giornata, no? Generalmente. Poi, se ci innescano sotto questo profilo, di colpo usciamo e facciamo un partito politico. Ma come mai? Ecco, la comicità innescante per le aziende non è portatrice sana di comunicazione, perché affronto il brand, la comunicazione, il prodotto, l'immagine stessa con un fastidio, una rabbia, un disagio che non mi fa accomunare all'esigenza o al bisogno del prodotto. Se per intimissimi abbiamo chiappe ovunque meravigliose all'insegna della felicità umana, se nello spot di intimissimi, che attira sia uomini che donne, perché esteticamente è pari, cioè ci mette veramente tutti nello stesso imbarazzo, se lo spot dicesse non te la darò mai, ci innescherebbe a noi uomini intimisti, starebbe un pochino sulle scatole. È semplice come discorso, cioè o metto tutti in pari o faccio incavolare qualcuno e quel qualcuno non sarà dalla mia parte come brand. Ma questo è un elemento base di innesco. L'innesco è anche più profondo, sono quelle comunicazioni per cui ti porti a casa il disagio sociale, il fatto che tu non ci arriverai mai a fine mese, piuttosto che le bollette aumentano, faccio la battuta sulle bollette che aumentano, io non sto meglio. E con le bollette che aumentano, in realtà, notate per esempio le campagne pubblicitarie delle energie, gas, luce, eccetera, non dicono mai quanto sei pirla a pagare così tanto. Perché ti accendono un giramento di scatole, ti dicono potresti risparmiare tanto. Perché se ti danno dello scemo, tu non sei dalla sua parte, perché ha svelato al mondo che tu sei proprio scemo a pagare così tanto, che poi non è mai vero, ma questo è semplicemente il fatto di utilizzare lo stesso modo di comunicare con delle sfumature che fanno cadere l'interesse del pubblico da una parte o dall'altra.
Ho una domanda, scusa, mi è venuta adesso.
Ma perché non la fai in macchina, scusa?
No, te la faccio adesso così. Ma secondo te si arriverà a un punto in cui gli influencer, quelli diciamo che fanno vedere la bella vita, le macchine, quanto cavolo sono fighi, diventeranno innescanti?
Fra un po' li aspetteremo sotto casa, immagino che sì. Però non so se si arriverà mai all'innesco. Credo che si arriverà a quel punto di rottura, quel break-even di non me ne frega più niente di te, ed è qua dietro. Perché la vita reale, in realtà, se guardate anche sui social, è quella che ci interessa di più. Nel momento in cui guardiamo una vita reale irreale, dopo un po' abbiamo una specie di saturazione, una specie di diabete di questi perfetti. Foto, okay. Situazioni, arredamenti, cani.
Anche posti in cui, cazzo, io non ci andrò mai nella mia vita, cioè non posso.
No, non puoi.
Ma anche pagando.
Ma loro non pagano, perché mi mandano a fare le foto.
Questo è innescante il fatto che non paghino.
È innescante perché noi siamo invidiosi, però in genere è un innesco che effettivamente dopo un po' va a ledere la comunicazione stessa. Quando c'è troppa positività inarrivabile, si crea quell'effetto anni 80 della Milano da bere e di tutti siamo belli e voi no. Perché poi c'è sempre il gioco del voi no. A un certo punto in comunicazione si tende a non avere empatia con quello che stiamo vedendo, e c'è il distacco, che però è drammatico, di solito è cronico. Il distacco dal rendersi conto che non si arriverà mai diventa irrecuperabile. Una volta che vi diventa antipatico qualcuno che vi ha dato un messaggio, lui stesso, il messaggio e il prodotto vi staranno per sempre qui. Perché poi si fissa nel cervello in una parte che non conosco perché sono ignorantissimo, ma non si toglie.
L'amigdala.
L'amigdala, che io credevo fosse un ragno.
Una principessa di Star Wars.
Esatto, anche, sono aracnofobico, quindi anche quella roba lì. Io qui sono sgranato, nella vita un po' meno. No, volevo dirlo dall'inizio, perché tu sei figo, io sono
Io sono fighissimo.
È perché la foto l'ha fatta lei.
Sì, l'ha fatta...
Non mi sto lamentando con te, nella vita sono un po' meno sgranato di così.
Ma perché lui è old style, non ha ancora imparato a capire la risoluzione delle fotografie, per quello.
Sono anziano, lui le e col Nokia faccio quelle foto lì.
Lui le stampa.
Io stampo ancora le foto. Bene.
Detto questo.
Potete anche fare delle domande, perché noi non abbiamo niente, cioè tutto quello che stiamo dicendo è quello che abbiamo improvvisato.
Le domande tra un pochino. Allora, di fronte a tutto questo che sta... alla base di quello che è la comunicazione usando appunto l'umorismo, viene a spontaneo da chiedersi, sì, ok, a livello teorico ho capito, più o meno, cioè devo rilassarli perché se li intesisco non riesco a comunicarli nella maniera corretta, ma come devo comunicare nella maniera corretta? Come faccio da un punto di vista pratico? Infatti la maggior parte delle lezioni che io e lui facciamo all'Accademia del Comico, nei vari workshop che facciamo per la scrittura, eccetera, eccetera, è tutta su il come si scrive la roba, perché i tempi sono cambiati in maniera velocissima. Per cui In realtà, per scrivere o comunque per produrre quello che è un contenuto umoristico, bisogna tener conto di un aspetto molto importante che in questo momento è sopra di noi e non è il soffitto, ma è l'immaginario collettivo. Il lavoro di quello che è la scrittura comica si basa principalmente sulla gestione oculata e attenta di quello che è l'immaginario collettivo. Che cos'è l'immaginario collettivo? Nel senso, io sono junghiano, per cui per me è facile capire che cos'è l'immaginario collettivo, però non tutti sono junghiani, qualcuno è anche freudiano, me ne rendo conto. Cioè,
a me mia madre piace.
Lo so che ti piace, per cui, cioè, vedete, tutto questo serve, stiamo riuscendo a spiegarvi che cosa serve, ok, vuol dire che sopra di noi c'è una nuvola, che non è la nuvola della pioggia, ma è una nuvola di immaginario che si è formato nel corso dei secoli, e dentro questo immaginario ci sono degli elementi che sono comuni a tutta l'umanità. Questi elementi comuni si chiamano archetipi. Gli archetipi cambiano a seconda di quelle che sono le culture, cambiano a seconda di quelli che sono i momenti storici, cambiano a seconda di quelli che sono, per esempio, le situazioni, o comunque cambiano dei vestiti. Avere l'uso e avere la coscienza degli archetipi che si devono usare è la chiave di volta per la scrittura in generale, ma soprattutto della scrittura comica disinnescante, perché è attraverso l'utilizzo comico degli archetipi che si possono creare delle situazioni che non fanno ridere solo me, ma fanno ridere tutti, perché gli archetipi li conoscete tutti. Per cui gli archetipi principali, per esempio, sono l'esperto e l'apprendista, sono il giovane inesperto, o comunque il giovane appena arrivato, e l'altro
il
capo ufficio, per dire. Sono una serie di elementi che noi tutti conosciamo, ed è attraverso l'utilizzo di quegli elementi che si crea una situazione di partenza che sia comune a tutti e che faccia più o meno ridere tutti. Poi lo stronzo che non ride c'è, ma vabbè, ma questo è un altro tipo di discorso. Un altro archetipo è, per esempio, la bella ragazza sexy. È un altro tipo di archetipo che non ha bisogno di essere spiegato. Quando si incontrano dei personaggi che non si ha bisogno di spiegare, si ha a che fare con degli archetipi. E per fare un esempio, che adesso possiamo anche proiettare se vuoi, noi abbiamo utilizzato la teoria archetipale per tutta la campagna di comunicazione di Maxi Zoo fatta con Agam. Cioè, all'interno della campagna di comunicazione di Maxi Zoo, sì, noi abbiamo usato degli archetipi puri.
Quello grosso. Adesso tratta faccio... come suo nonno. Schiaccia quello grosso, mi ha detto.
Abbiamo usato una serie di archetipi puri. Perché abbiamo usato una serie di archetipi puri? Perché avevamo un timing limitato a pochissimi minuti. Se avessimo dovuto introdurre un personaggio non archetipale, sfaccettato, come per esempio, non lo so, un suonatore di sax bipolare che in realtà è un lupo mannaro del mercoledì, cioè ci avremmo messo
fatto, non ci davano tempo lì
un po' di tempo a spiegarlo.
L'idea gli piaceva.
Gli piaceva, soprattutto il fatto che il mercoledì diventa lupo mannaro. Perché è la prima volta che non c'è la luna, ma c'è, segniamola questa che ci serve, perché ho improvvisato ora questa cosa. Abbiamo usato, io e lui, archetipi puri, per cui abbiamo il maestro e l'apprendista. Questa cosa c'è ovunque, dal fantasy a Star Wars, ok?
Il cavaliere, lo scudiero e che ne so,
aspetta!
Stavo gesticolando.
No, devi, torna indietro.
Non siamo quello pronti. Grosso.
Ok, quello grosso. Vedete, con l'umorismo si risolve. Cioè, immaginate una conferenza seria all'università. Quanto si sarebbero rotti il cazzo perché è partito prima il video? Cioè, onestamente.
Hai detto cazzo.
Vabbè. Per cui abbiamo usato proprio una teoria archetipale pura, pura e semplice. Per fare che cosa? Risparmiare il tempo di decodificazione del messaggio narrativo da parte del pubblico. Meno tempo impiega a capire quali sono i personaggi, più a tempo a noi rimane per costruire le gag, per fare ridere e per introdurre quello che è il topic di questa questione, che è Maxi Zoo, negozio per animali e fare le cose. Questi sono i ragionamenti alle
spalle.
Essendo
un negozio animali,
questi sono i ragionamenti che io e lui di solito facciamo al telefono.
Sì, o in macchina quando
cioè,
ok. C'è il laser.
Possiamo vederlo se vuoi questo.
Ah, okay. Finalmente. Oh.
Buongiorno, come posso essere?
Salve, vorrei un unicorno.
Allora ce li abbiamo.
Ma perché?
Ma perché vomitano arcobaleni?
Ma io ci terrei tanto ad avere un unicorno.
Ma su, dai, ma ci sono un sacco di altri animaletti carini.
Ma io ho fatto un sogno. Sognavo che tornavo a casa con un unicorno e poi facevo l'amore tutta la notte con un ragazzo che mi aveva aiutato a trovarlo.
Scopri tutto il nostro assortimento con i prezzi all'osso, oltre 3.000 prodotti ribassati.
Grazie, ci tenevo veramente tanto. Tu sei?
Il ragazzo che gliel'ha fatto trovare.
Ma siamo sicuri se è nel contratto sta roba qua?
Ma certo, certo che è nel contratto.
Maxi Zoo, facciamo felici i tuoi animali.
Ferma, non devo schiacciare quello grosso.
No, basta. No? Allora,
forse me lo compro anch'io.
Quanto disinnesco c'è qua dentro?
Beh, totalmente disinnescante. Il piacere che si prova a immedesimarsi o a vedere la figura che fanno quelle persone è proprio davanti agli occhi. Il computer è stato programmato per lo spegnimento automatico. Questa
sì.
È una cosa che volevo dirvi. Quindi adesso dovrebbe spegnersi. No, il fatto, cioè, tutti e tre gli elementi che abbiamo visto sono tutti e tre in qualche maniera empatici e identificabili. Conosciamo o siamo uno di quei tre. E quell'empatia ci mette in condizione di dire: fossi in quella condizione, probabilmente mi comporterei così anch'io. Ci ho voluto provare una volta con quella, una volta sono stata così tanto figa, e il mio capo mi vessa al punto di mettermi sulla rotella. Insomma, se non siamo in quelle condizioni, ci immaginiamo. Questa è la prostata, lo sapete? Questo è il rumore della prostata che perde il.
No, è
la gallina
mia.
Che canta ha fatto la prostata. Questa è una cosa. Il disinnesco di sta roba è evidente per tutti, ci fa ridere, non ci pensiamo neanche. Cioè ci passa talmente addosso e ridiamo e basta, per cui adesso ci viene da dire: vado a vedere se hanno veramente un unicorno da Maxi Zoo. E comunque se passo davanti, se vedo bene questa roba, mi guardo il logo, me lo fisso un paio di volte, appena passo davanti a Maxi Zoo mi viene anche da chiedermi: magari quei due pirla sono veramente là dentro. Quindi questo è totalmente disinnesco, è zona comfort.
Assolutamente sì. In più posso giù, cioè, scusa.
Solo così con la mano perché c'avevo questa.
Ah, un callo. Allora, in più, visto che erano spot per il web, abbiamo pensato di inserire degli elementi tipici di quello che è l'immaginario del web. Perché è ovvio che l'immaginario può essere collettivo, ma può essere anche specifico. Per cui in questo caso qua, abbiamo inserito l'unicorno, cioè non abbiamo scelto a caso l'unicorno. L'unicorno l'abbiamo scelto perché conoscendo quelle che sono le caratteristiche del luogo in cui questo spot andava portato, ovvero il web, noi ci eravamo resi conto che l'unicorno va forte su internet. Cioè, l'unicorno è una figata, nel senso ci sono meme, ci sono video che durano ore di unicorni che vomitano arcobaleni con sottotecno coreana. Cioè, sapevamo che l'unicorno è un animale mitico, sicuramente. Non lo so, ma che ti frega? Cioè, nel senso, è un animale che su internet sapevamo che, assieme ai gattini e ai cuccioli di cane ripresi con un grand'angolo dall'alto, sapevamo che l'unicorno era un elemento adatto al web. Questo tipo di analisi, questo tipo di scouting, se vogliamo, di elementi visivi o comunque di elementi culturali che possono entrare nella comunicazione, fa parte del lavoro. Questo ti mette nelle condizioni di cazzeggiare tutto il giorno su internet dicendo che stai lavorando, ok? Per cui è una cosa importante, cioè non porno compreso, ok? Perché se no non saprei dell'esistenza del tongue fetish. Lascia stare, è importante anche quello. Per cui abbiamo un... lascia stare. Abbiamo un incrocio tra archetipi che sono assolutamente legati all'immaginario collettivo. Apprendista ed esperto e bella ragazza. Tra l'altro qua abbiamo, io direi, una... non perché siamo dei fighi, ma perché l'ho notato adesso, abbiamo una costruzione alla Tolkien, abbiamo anche il premio finale, abbiamo la promessa, abbiamo il sogno, abbiamo se volessimo fare i fighi e parlassimo di morfologia della fiaba di Prop, ne abbiamo beccate 4 o 5 di queste cose qua. Ma la cosa che mi ha divertito di
ma
più,
guarda che lo sapevo, non è che
tu lo sapevi, okay. La cosa che mi ha divertito di più è stato il fatto di buttarci dentro un unicorno con un Kangal, per dire, che è il cane più grande del mondo.
Ah, ecco.
Non avrebbe funzionato,
che non stava sulla cassa.
No, far vestire Max da Kangal.
Sto scherzando.
Ok, scusa, non volevo, sono un nerd, ok.
Figa,
perdonatemi,
una roba, vabbè, però comunque ha il suo discreto successo con le donne. E nerd anche loro, una roba, però stanno insieme bene. Quello di cui volevo appunto semplicemente aggiungere un puntino è che non solo i personaggi sono archetipi, anche i luoghi lo diventano. Non c'è stato tanto bisogno, stiamo parlando di archetipi, diciamo, ridotti per comunità più ristrette, però diventano archetipi perché fanno parte di un conosciuto, di un vissuto che non c'è bisogno di raccontare. Faccio un esempio più schietto. Ho comprato il salmone all'IKEA, me lo sono dovuto montare a casa. Ok? Ridi solo tu, e questo fa capire che hai una vita sociale veramente, però ti voglio un bene pazzesco. Allora, perché archetipo? Perché l'IKEA è roba che si monta. Finisce lì. Voi sapete che se uso la parola, il verbo montare all'interno di una frase dove c'è scritto IKEA, se parlo di una fidanzata, se parlo di un... cioè tutti i doppi sensi che faccio, tutte le cose, si riferiscono... è arrivato dopo, si riferiscono comunque a una roba che avete già in testa, cioè un qualcosa che non vi devo spiegare perché fa parte del reciproco nostro, vostro, di tutti, cloud di cose che avete già in testa. Ed è lì che attingo per la vostra zona comfort, è lì che attingo per tenervi tranquilli dalla mia parte, perché parlo di cose che per voi sono familiari. Vado ad aprire il vostro cassetto delle calze preferite e vi faccio mettere quelle calze di spugna che si tengono davanti alla TV. Siete comodi, e una volta che vi ho messo in questa condizione, poi vi posso chiedere di comprare qualsiasi minchia, cosa c'è? Qualsiasi minchiata, comprare, donare, fare numeri verdi, cioè qualsiasi cosa un'azienda abbia bisogno, e io mi metto in condizioni di chiedervelo, se vi metto in condizioni di essere felici, magari lo fate anche. Tipo, ce ne andiamo?
Sì, dobbiamo lasciare spazio per le domande, io mi sembra di essere... ma sono 5 minuti che parliamo.
Ma che cosa è successo? Minchia 7:30, salve a tutti.
Salve a tutti.
C'è un altro video, lo vediamo però a doppia velocità, tanto si capisce lo stesso. Allora, quello grande.
Guardiamo l'altro video. Aspetta!
Ma cazzo!
Aspetta un attimo!
Ma se mi dici guardiamo, io lo
allora,
faccio fermo.
Invece, qua abbiamo usato l'archetipo dell'estraneo, che è uno, vabbè, se tutte queste cose vi interessano, io vi consiglio la lettura del Viaggio dell'eroe di Vogler, che riesce a spiegarle in maniera praticamente perfetta, ma anche in parte un altro libro che è Sid Field, La sceneggiatura e vabbè, poi scriviamoci su Facebook. Noi qua abbiamo introdotto l'archetipo dell'estraneo. Che cos'è l'estraneo? È quello che è fuori dal nostro ordinario, cioè è un personaggio che non lo percepiamo come abituale, come normale, perché ha delle caratteristiche particolari, delle stranezze. anche l'archetipo dell'estraneo, per quanto possa essere estraneo, per quanto possa avere dei toni surreali e per quanto possa avere delle caratteristiche assolutamente fuori di testa, è immediatamente riconoscibile come tale, appunto perché è un archetipo e l'abbiamo usato in questo spot.
Buongiorno, posso esserle utile?
Sì, avrei bisogno di una pallina nuova per il mio cane.
Ah, e che tipo di cane è?
È un mastino invisibile.
Capisco.
È molto mordace, le rompe tutte.
Allora posso consigliarle questa. È adatta anche per i leoni.
Ma questa è bellissima, ma non rimbalza.
Lei dice? Vogliamo provare?
Volentieri.
Ha ragione. Allora posso consigliarle questa.
Ma anche questa è bellissima. Ma se poi mi soffoca?
Ma non è per lei, è per il cane.
Se poi mi soffoca il cane?
Ha ragione. Allora secondo me questa è perfetta.
Questa è troppo piccola. Questa è perfetta davvero.
È perfetta.
Cerchi giochi e accessori per il tuo cane con i prezzi all'osso, oltre 3.000 prodotti ribassati.
Averne di clienti così.
Maxi Zoo, facciamo felici i tuoi animali.
No, non toccare più. Grazie Carlo.
È inutile applaudire, ci avete già pagato per questi.
Sì. Tra l'altro mi sono reso conto adesso che qua non abbiamo rispettato la regola principale, che è di creare i contrasti in realtà.
No, non ce n'era bisogno.
Non ce n'era bisogno.
Semplicemente perché il contrasto era contenuto nel tipo di comunicazione. Il contrasto era già sul pubblico dicendo adesso vi obblighiamo a immaginare che ci siano delle palle. E questo è già un contrasto tra realtà e immaginazione del pubblico. L'aggancio era proprio lì. L'aggancio si chiama tecnicamente il vediamo dove vanno a finire. Perché se l'inizio è già così assurdo e così fuori dagli schemi, l'aggancio con l'engagement, come dicono gli inglesi, con il pubblico, con l'utente, è automatico. Perché la curiosità supera addirittura la comunicazione. In questo caso il rischio poteva essere anche calcolatissimo e pieno di scritte, quindi difficile da correre, che lo spot superasse il messaggio del prodotto stesso.
Il brand, sì, esatto.
E come è successo in tante altre campagne, mi ricordo quella della Fiat tanti anni fa, che porto sempre come esempio, che è quella del buonasera, chi se la ricorda, gente che ha già dei problemi con la pensione, bollini, cose.
E, o con la prostata.
La prostata l'abbiamo già ampiamente citata. Era una pubblicità per cui due fidanzati litigavano tra di loro al secondo piano, quello del terzo piano sentiva la litigata, e lei finiva la litigata dicendo: io adesso esco col primo che passa. Questo si butta giù dalle scale, apre la porta e dice buonasera, per cercare di portarsi a casa ovviamente l'appuntamento. Bene.
Bene,
era talmente forte il modo di comunicare che nessuno ha mai associato l'automobile a quello spot.
Mai. Cioè non mi ricordo veramente di che cosa pubblicizzava.
Ho sospetto fosse una Fiat Punto, ma rischierei.
Non mi ricordo.
Bene, anche in questo caso il gioco delle palline immaginarie poteva essere
pericoloso,
però diciamo che tarato a questo minutaggio, che poi sono secondi, con uno sfondo così evidente, zeppo di roba per cani, non è che potessimo parlare di chissà che cosa.
Sì, e quindi anche perché, anzi, cioè io vorrei ringraziare Agam e Maxi Zoo perché abbiamo fatto uno spot senza mostrare il prodotto praticamente, cioè, nel senso, penso sia difficile da accettare per un'azienda fare un lavoro di, però siamo contenti.
Erano talmente in botta quelli di Maxi Zoo che avrebbero accettato tutto perché si stavano divertendo come
cannette.
Mangiavano i croccantini.
Ah, okay.
E quelli proprio di Amsterdam sono dei croccantini. Ragazzi, domande, perché ho capito che dobbiamo andarcene qui. Benissimo, abbiamo coinvolto.
Ah, no.
Prima le signore. Che figa!
No, allora volevo chiedervi, avete parlato di immaginario collettivo, valori condivisi, archetipi, eccetera. Ma l'instant marketing, ad esempio quello che fa Taffo, secondo voi, innanzitutto se vabbè, vi piace, lo condividete come, come scelta stilistica di comunicazione, ma poi è realmente un messaggio condiviso da un gran numero di persone o secondo voi la gente gli sta dietro perché è Taffo o perché è Ceres e altri marchi di questo, che fanno questo tipo di comunicazione?
Dall'alto dei miei 17 anni di marketing, schifo che ho fatto nella vita, ho bruciato le cravatte. L'instant marketing è sempre legato al prodotto, sempre. Cioè non ci sono possibilità che un prodotto, per esempio, a lungo termine e lunga scadenza possa essere trattato in quella maniera. Taffo in realtà non è veramente instant marketing, perché con quello che lui chiama e noi chiamiamo instant marketing, in realtà ha consolidato il brand. L'instant marketing è posizionato sul prodotto e quindi il prodotto che in questo momento voglio portare alla ribalta cerco di focalizzarlo e metterlo nel suo ambiente, o meglio ancora estraniarlo totalmente dal suo ambiente, metterlo in un posto alieno e creare un contrasto, ma mai il brand, sempre il prodotto, e allora ti paga. Taffo non lo fa perché non ti viene voglia di comprarti una bara e tenertela a casa. Lo fa sul brand e quindi è proprio marketing a lunga scadenza, perché ti entra nell'orecchio e nell'immaginario il fatto che quella gente tratta la morte in una maniera più leggera. Ah, pulito così? Figo. Qua di microfono, che sennò fa, che dice ah vuoi.
Qua archetipo e stereotipo. C'è tanto.
C'è anche sobrabito.
C'è anche sobrabito.
C'è il terzo.
C'è tanto dibattito su quanto questo tipo di lavoro, cioè fatela una cazzo di risata, in realtà vada a consolidare delle convenzioni sociali. La bella figa, quello che ci prova. Da questo punto di vista, secondo voi, la comicità può avere anche un ruolo, diciamo, in qualche misura trasformativo, o si va solo a massaggiare le spalle?
Come vuoi.
Allora, io a archetipo, stereotipo, ci aggiungerei il terzo incomodo, che è il cliché. Ok, noi siamo abituati a lavorare con questi tre elementi, ma che cosa differenzia un archetipo da uno stereotipo, da un cliché? È il linguaggio. Il linguaggio con cui vengono raccontate le cose può fare in modo che un archetipo diventi stereotipo, o addirittura che uno stereotipo diventi un cliché. Non è soltanto una questione legata alla moda del momento o comunque l'immaginario del momento, ma è proprio una questione legata al modo di usare la lingua italiana nel nostro caso. Anche alle intenzioni che si hanno presentando un determinato tipo di comunicazione. Ho notato quanto un linguaggio non banale, ma per non banale significa usare non il primo ma il quarto aggettivo che ci viene in mente, possa riuscire a sostenere un archetipo e non farlo diventare uno stereotipo, addirittura un cliché. È chiaro che purtroppo viviamo in un'epoca in cui la maggior parte delle persone, se deve dire che quella sedia è bella, dirà che quella sedia è bella, punto. Questa cosa è trasformando ogni cosa in stereotipo e ogni cosa addirittura in cliché. Questo purtroppo, secondo me, dipende moltissimo dal momento economico che stiamo vivendo, ovvero è chiaro che per non dire che quella sedia è bella, ma per usare un linguaggio che te lo faccia capire dicendotelo con parole diverse, serve un professionista, non basta uno stagista. Cioè purtroppo è questa la questione che nella comunicazione io vedo spesso, per cui l'archetipo usato male, usato con povertà di linguaggio e con carenza di strutture che si possono collocare sopra, lo trasforma automaticamente in cliché o in stereotipo. E questa cosa capita tanto nella comicità, perché molto spesso appunto per una questione economica vengono raccattati degli scappati di casa, ma nel vero senso della parola, perdonatemi la violenza verbale che sto usando in questo caso, però viviamo in tempi bui, lo sappiamo tutti, cioè questo non accadeva negli anni 80 e io e te ci capiamo benissimo di quello che sto dicendo, cioè dove per fare una comunicazione su quella sedia eravamo in 8, ok? Cioè, ok.
E adesso avrebbe detto c'è qualche stagista in sala?
C'è qualche stagista, ma io voglio bene agli stagisti.
E se qualcuno dice sì,
senso...
la risposta è mi vai a prendere una birra?
Ma
questo è il coraggio, questo è il coraggio che ci vuole. Boh, c'è chi viene naturale, eh.
Allora, io... mi permetto... Sì, no, ti sei spiegata benissimo. Mi permetto di prendere la tua osservazione e di gestirla, come se fosse Pongo, ok? Cioè, diciamo che oggi, con tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo a disposizione, comunicare non è facile, in generale. Cioè, appunto perché abbiamo a disposizione una serie di strumenti per comunicare, ognuno con le sue caratteristiche specifiche, ognuno con il suo target, ognuno con la sua visione, ognuno con la sua cosa, e comunicare non è più, virgolette, facile come poteva esserlo 30 anni fa. Anche perché si sono estremamente settorializzati e differenziati i target, per cui è complicato per esempio fare una comunicazione che vada bene per tutti, che non sia standardizzata su un target. Allo stesso tempo però, se vai a fare una comunicazione di community, o ne conosci il linguaggio specifico o se no rischi di prendere delle palate in faccia. Diciamo che la comicità, il modo di essere, di avere dell'umorismo, è sicuramente una dote con la quale uno nasce, però siccome si tratta di comunicazione e si tratta di scrittura, io sono, purtroppo faccio parte di quella categoria di persone che crede che la scrittura e la creatività si possano coltivare. Cioè, la creatività è un muscolo, è come andare in palestra. Semplicemente bisogna dimenticare, adesso sarò polemico in una maniera fottuta, bisogna dimenticarsi tutto quello che ci hanno detto a scuola. Tutto, cioè ti devi dimenticare quella roba lì, dimenticandoti le cose che ti hanno insegnato a scuola si riesce a, diciamo, allenare la mente, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione umoristica, perché purtroppo lo so che ormai è tardi, questo discorso forse diventerebbe un discorso di un'ora e mezza, ma noi abbiamo un grosso fantasma che è qua dietro, qua così, che si chiama Benedetto Croce. Benedetto Croce ha disintegrato quello che è la comunicazione italiana fino almeno a 20 anni fa. Perché non ci sono giallisti? Perché non c'erano giallisti? Perché non c'erano romanzi di genere in Italia fino a pochi anni fa? Per questo motivo. Allo stesso punto, da noi si è preferito il bello scrivere senza dire nulla, ma con le belle parole, i begli aggettivi inusitati, questa assurda differenza che c'è tra lo scrivere e lo parlare, piuttosto che lo sfruttamento dell'elemento umoristico che dentro ognuno di noi c'è. Perché, citando Stephen King, senza l'umorismo e la percezione selettiva, noi non ci alzeremmo la mattina.
È per Stephen King che ci guarda dalla... Ah no, è vivo.
Ho esagerato?
Sì. No, sei stato figo, troppo... sei stato figo. Okay. Andando in soldoni invece, nello sporcarsi le mani, essere in qualche maniera umoristi è semplicemente sorprendersi. Se tu prendi una qualsiasi comunicazione, qualsiasi frase che descrive qualcosa e ti immedesimi nella sorpresa che potresti avere vedendola da un altro punto di vista, troveresti una chiave comica. Ok? Anche le scene più drammatiche, viste da un angolo diverso, diventano molto comiche. Nessuno muore in maniera composta. Sono tutti piuttosto scomposti, molli e cadono in maniera buffa. Sì, certo è un morto, stiamo parlando di l'estremo, però se vai a analizzare come è caduto il morto dopo l'infarto in mezzo alla strada, dici ma che... se potessi farlo, ovviamente l'etica non te lo permette, ma è così in qualsiasi cosa. Il punto di vista leggermente di lato, cioè devi semplicemente posizionare la tua telecamera di vista su quello che è la realtà, la posizioni da un'altra parte e cosa ne penserebbe la foglia di quello che è successo? Cosa ne penserebbe la portiera della macchina dell'incidente? Il punto di vista diverso diventa una forma di lettura che rende tutto più comico. Taffo è un esempio perché non parla mai del morto, parla di tutto quello che c'è intorno e non muore mai. Ed è un punto di vista totalmente diverso.